Ecco, noi abbiamo una chiave molto utile dalla prima lettura. Nella prima lettura di questa liturgia leggeremo al capitolo 49 del profeta Isaia un testo proprio sul problema della memoria di Dio. Il Signore dice: sì, mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Ma Dio risponde: si dimentica forse una donna del suo bambino? Così da commuoversi per il figlio delle sue viscere, anche se costoro, cioè se una donna, si dimenticassero, se gli uomini e donne si dimenticassero, io non ti dimenticherò mai. Così, parafrasando, dice il testo. Dimenticare, dimenticare. Il problema è ricordare. Se noi partiamo da questa chiave per leggere questo Vangelo celeberrimo, degli uccelli del cielo, dei gigli del campo, che non seminano gli uccelli del cielo, né mietono, né raccolgono i granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre, oppure i gigli del campo che non faticano e non filano, eppure neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ecco, la gente normalmente si dilinguisce parecchio di fronte a questo testo. Io non so se tutti quanti ascoltano veramente ciò di cui parla. Infatti, la liturgia mette un'introduzione: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Ecco, il problema è: ma come si può essere così liberi da avere una relazione con Dio, con la sua santa volontà e con il bene che sappia vincere della nostra ansia? Perché dietro l'avarizia, dietro l'attaccamento ai beni, ci sta una cosa che si chiama ansia. Qualunque ansioso è, criptatamente, un avaro, una persona che si preoccupa. Infatti, qui il testo è il testo sulla preoccupazione, è il testo sull'ansia. Non preoccupatevi dicendo: cosa mangeremo, cosa berremo, cosa indosseremo. Di tutte le cose vanno in cerche pagane. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Perché? Ecco il tema della memoria. Dio si ricorda di me, Dio non mi dimentica, Dio non mi abbandona. Dice: gli uccelli del cielo non seminano mieto, non raccolgono i granai, eppure il Padre vostro celeste è inutile, non valete voi forse più di loro. Ma chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare di un poco la propria vita? Ecco. Allora, affrontiamo in questa domenica il tema che sta dietro a una miriade di bruttezze umane, il tema dell'autoprovvidenza, il tema di pensarci noi alle cose. Questo sogno dell'autonomia, dell'autoreferenzialità, che nel nostro individualismo vediamo come una cosa bella, questo modello ormai diffuso, antropologico, del maschio, della femmina, tutti autonomi, ognuno fa per conto proprio. In realtà sfocia in due tragedie. Primo, la solitudine, perché l'autonomo è il solo, l'autosufficiente è il solo, noi abbiamo bisogno degli altri. Ma secondo è quello che dovrà rispondere con le proprie forze alla propria vita. Se la mia condizione è la risultante dei miei impegni, se tutto quello che mi può salvare, mi può aiutare, mi può mantenere in piedi è ciò che faccio io, è ciò che so io, è ciò che capisco io, è ciò che io mi procuro, beh, ma io sono un disperato, io non so come vivere, perché il problema è questo. Ma se non ci affidiamo a Dio, ma che vita ci abbiamo? Ma se non ci consegniamo alla sua memoria, che si ricorderà di noi, che sa quello di cui abbiamo bisogno, se non facciamo atti d'affidamento, se non facciamo atti di obbedienza, perché qui non si tratta di vivere così, in maniera tale che, vabbè, non mi importa niente, che, vabbè, dai, che te preoccupi tanto, no, questo non è questo sorta di allegro fatalismo, vabbè, tanto, che te preoccupi, no, non è questo assolutamente. Qui si tratta di cercare il regno di Dio, perché cercate anzitutto il regno di Dio, è un'altra ansia. È un'altra preoccupazione, è un'altra cosa di cui ho bisogno, cioè io non posso assurdizzare i miei bisogni materiali, affettivi o quello che sia, se non diventandone schiavo. Mentre c'è una cosa per cui io mi devo preoccupare, che è il mio rapporto con Dio, il regno di Dio, cercare il regno di Dio e la sua giustizia, ove giustizia rappresenta il rapporto con Dio nella scrittura. Il giusto è colui che sta con Dio. È questo il mio problema, ma che mi importa a me di raggiungere tutti gli obiettivi che desidero, di avere tutti i vestiti che posso pensare o di avere i ruoli, perché il vestito è il ruolo, di essere arrivati a un livello, o di avere tutte le soddisfazioni, i piaceri, i gusti, quelle cose carine che mi piace tanto, tanto avere, tanto, tanto, tanto fare, e quella, non so, questa vita pensata come un'enorme vasca da idromassaggio, per cui io devo stare sempre bene, con una piacevolezza per cui la gente fatica per stare bene, questa cosa curiosa un pochino, c'è gente che fatica una vita per arrivare a un momentino ino di benessere. C'è un'altra cosa da cercare, c'è un'altra cosa che vale la pena di cercare, c'è un altro padrone da servire, che quello è il vero padrone, quello se lo merita veramente il nostro slancio, il cuore, quello per cui noi vale la pena che stiamo così, stiamo in tensione. Ma quanta gente vive in ansia, ma quanta gente vive tesa, tanti sedicenti cristiani che sono un fascio di nervi, corde di violino, tirati perché hanno paura per mille cose, sono in ansia per mille cose. E noi diciamo che Dio è il nostro Dio, ma quando mai? Ma non è che uno entra in sofferenza perché gli tolgono, che ne so, gli tolgono l'accesso alla parrocchia, va bene, così andremo in un'altra, che succede? Non avere certe cose, va bene, si sopravvive, ma se ti si rompe il bancomat, come vai in ansia? Se ti si chiude un canale economico, lì è la vita, di quello si capisce, quello si uccide, per quello si ammazza, per quello no, se rompono relazioni fraterne, zio non viene più a Natale, non c'è bisogno che venga, perché zio si è comportato in maniera poco onesta con noi, allora meglio perderlo uno zio, meglio perdere un fratello, meglio perdere le persone. Perdere Dio, beh, vabbè, insomma, ecco, adesso sto proprio che sto un mese che non prego, ma che succede? Niente, tutto sommato. Ecco, questo vuol dire proprio stare proprio fuori dalla realtà, vivere senza sapere cos'è il vero gusto, perché qui si tratta di fare, sperimentare meraviglie, cose stupende, consolazioni straordinarie, quelle che sono legate al regno dei cieli, alla sua giustizia. Per queste cose vale la pena di essere in ansia. Noi non dobbiamo temere di perdere il mondo per avere Dio, dobbiamo temere di non perderlo, di essere attaccati, abbarbicati, legati, incrostati su cose da quattro soldi e non diventare mai liberi, figli di Dio.